ben trovati da Michela Daghini. 50 milioni di dischi venduti, una voce portentosa e un carisma incredibile che hanno conquistato il mondo, incontenibile energia, grande carattere. Dagli anni 60 il suo essere artista e a 360 gradi la rende un oggetto di studio in grado di raccontare i diversi aspetti del contesto culturale dell'epoca. Debutta ancora minorenne, sostenuta dal padre che intuisce subito il valore del suo talento, il suo sound grintoso la porterà presto negli Stati Uniti, mandando a pezzi anche lo stereotipo femminile, imponendo con la sua figura una femminilità di diversa, non ancora donna e non più bambina, uno dei casi più interessanti e particolari dello spettacolo italiano, di cui ha scritto anche il semiologo Umberto Eco, descrivendola come il volto da cui, ormai passato il primo spaesamento, si attendevano ammiccamenti maliziosi, dichiarava all'improvviso un mondo fatto di semplicità. Oggi accanto a sé l'amore della sua vita e due amatissimi figli, ama le sfide, alzare l'asticella, non accontentarsi, rimettersi in gioco, e per questo ha accettato con entusiasmo anche la più recente, la sua prima sfida letteraria, di scrivere e trasporre su carta, in un libro, quello che è stato il concept di un suo album del passato, raccontando le storie femminili dell'album Gemma e le altre, pubblicato dalla Nave di Teseo, un'avventura che definisce pazzesca. Rita Pavone,
grazie, grazie Michela, grazie mille, grazie per questa presentazione straordinaria e anche commoventi, grazie.
Grazie a lei di essere qui e di dedicarci.
No, diamoci del tu, per favore.
Volentieri, grazie Rita Pavone di essere con noi e di regalarci il tuo tempo. Intanto, com'è nata questa avventura che definisci pazzesca? Gemma e le altre, ve lo mostro, il libro Donne ferme, donne che camminano. Chi sono le donne ferme e le donne che camminano?
Le donne ferme sono quelle che accettano una vita che non gli spetterebbe, nel senso che una vita che le fa soffrire, una vita difficile, indistrigabile, una vita stupida, ecco, quella sono le donne ferme che non hanno la capacità di alzare il dito medio e dire va bene, addio, la vita non finisce qua, ecco. Le donne che camminano sono quelle che capiscono tutto, sanno che comunque la cosa non va avanti, è deleteria, ti rovina il cuore, ti rovina non sei più la stessa persona, e questa è la donna che cammina. Allora, che reagisce e dice vabbè, diciamo, il mondo è grande, vasto, non ci sei tu, ci saranno altri.
Prendersi la vita in mano e decidere, certo, che si può anche trovare di meglio, che è giusto trovare altro, esplorare altro.
Il mondo, hai tante di quelle cose davanti, puoi trovare un modo di un divertimento, un modo di vivere diverso da quello che ti è apparso fino in quel momento, e questo secondo me è importante, è la capacità di saper reagire. Io sono una donna che cammina.
Una donna decisamente che cammina, che ama le sfide e che la rendono viva, vero? Ti rendono viva le sfide?
Sì, perché le sfide sono state, la più grossa è stata quella di sposare l'uomo che io volevo sposare.
Creando il caos.
Che era un gran bel caos, e ho accettato tutto dalla mia famiglia, ma quando è stato il momento io ho detto le sliding doors, io scelgo quella porta che mi piace a me. Se sbaglierò saranno fatti miei, ma se non sbaglierò saranno fatti vostri, perché vi renderete conto quanto mi avete reso dura questa vita. E io ho trovato la persona giusta, sapevo che quella era la persona che faceva per me. Stranamente poi però quella persona mi stava accanto da anni e non me ne ero mai accorta quanto fosse importante.
È stato accanto tutta la vita, il grande amore della vita.
È stato un matrimonio un po' pazzesco, è stato un matrimonio sofferto, però ci abbiamo creduto fino alla fine, e io sono stata brava fino alla fine. Avevo promesso a mia mamma che sarei arrivata a posto al matrimonio, il bianco lo potevo portare, e questo l'ho fatto fino alla fine. Mi è costato tantissimo, ma è stato bellissimo poter dire a mia mamma: vedi, io non t'ho delusa.
Che bello. E poi vi siete sposati qui a Lugano in segreto nel 1968.
Sì, ma io non finirò mai di ringraziare e portare gratitudine a Monsignor Cortella, perché lui è stato veramente qualcosa di importante. Lui ci ha portato da parte discretamente, ci ha parlato un po' di tutto e voleva vedere come io rispondevo da parte sua, come rispondeva lui. E quando è uscito ha detto: io sono certo che sposerò una bella coppia, rischierò di grosso ma non me ne importa niente, perché secondo me voi siete fatti l'uno per l'altro e io devo seguire il mio istinto.
C'è un frammento di telegiornale negli archivi che vi ritrae uscire dal matrimonio. Tutti i cronisti chiedono: allora matrimonio? E voi dite: no, su, dici, sono andata a trovare le suore, sono andata a salutare
le andata,
suore.
E siccome mi ricordo Blaser mi chiese: ma l'Eletti si è sposata? Io non potevo dire una bugia, perché in quel momento io avevo fatto da poco la comunione e dissi: posso dirle che è una bella giornata?
E me la così cavavo. Non hai mentito?
Non ho mentito, però ho dimostrato che qualcosa di diverso c'era in quel giorno.
Comunque questa è davvero una nuova sfida, perché è un libro che parla di femminile, del femminile che non smette mai di essere di attualità e che diventa forse, speriamo, sempre più forte, sempre più importante. Nasce da un incontro vero, un bar, due amiche che ti chiamano per salutarti, assieme alle amiche ce ne sono altre che non conosci, ma dai, fermati, non puoi non fermarti, passiamo la sera assieme dopo 20 anni che non ci si vede, ed è nato una seduta di autocoscienza.
Sì, ci siamo trovati lì a cenare insieme, a parlare un po' di tutto, e c'erano dei personaggi molto importanti, c'erano degli attrici veramente note e consapevoli di esserlo, che praticamente cominciarono a raccontarsi, forse per un bicchierino di troppo, forse perché avevano bisogno di sfogarsi in qualche modo con qualcuno che era con loro, che forse viveva meglio la propria vita. E niente, io ho cominciato ad ascoltare storie che non credevo possibile, soprattutto quando provenivano da donne che di una certa età, consapevoli di essere molto importanti e non avevano la capacità di dire basta da qualcuno che avevano accanto, non avevano questa forza. E niente, mi sono portata dietro queste idee, tutti questi racconti, siccome già da qualche anno io scrivevo testi per altri cantanti. E nonostante nessuno dicesse a me che io scrivevo anche delle cose, mi è venuto in mente di proporre, di progettare un disco che fosse tutto mio, nel senso che musicalmente avevo trovato una ragazza italo-americana che scriveva delle cose meravigliose, componeva delle cose meravigliose, Caroline, e dopo da parte mia c'era questa, noi ci ridevamo insieme, dicevamo siamo un po' Battisti Mogol o Mogol Battisti, nel senso che nel nostro piccolo combiniamo delle belle cose, e abbiamo cominciato a scrivere questa idea di viaggiare in un mondo femminile che non conosciamo, questo universo che ci ha appartiene ma che in fondo non conosciamo fino in fondo, perché appunto molte storie che mi erano state raccontate quella sera mi trovavano così con gli occhi aperti a dire: ma tu pensa, questa donna con tutti i soldi che ha, con tutta la popolarità, la fama, e sta dietro sto minuscolo essere che quell'uomo che la fa, gli fa girare le scatole da mattina alla sera
e che non la rispetta,
e che non la rispetta, non la ama, e tu stai lo stesso con quest'uomo e nonostante tu sappia che ti tradisce e continua a tradirti per tutta la vita, tu ci vivi ancora insieme. Mi pareva una cosa fuori da ogni regola. E allora mi è venuto in mente di scrivere questa cosa e proporre questo disco, che fu un album che uscì nell'89, pertanto 36 anni fa. E ottenne delle recensioni, che dire, sorprendenti, una pavone nuova, nessuno l'avrebbe mai immaginato, come canta, le musiche scelte, però questo disco non passò mai per radio per paura che gli argomenti trattati, soprattutto del brano trainante che era Gemma, era una storia di un amore diverso tra due donne, tra le quali una di loro non sapeva niente, era solo un'altra che era innamorata e presa, e finisce drammaticamente, e mi venne in mente pensando a un film che avevo visto tanti anni prima di William Wyler con Audrey Hepburn e Shirley MacLaine, e che finiva male, si chiamava Quelle due in italiano, e invece in inglese era The Children's Hour, l'ora della ricreazione delle ragazzine, E praticamente,
perché si svolgeva in un collegio femminile?
Si svolgeva in un collegio, dopo una ragazzina, sapendo di avere una nonna molto importante, famosa, conosciuta, una voce altolocata in quella città, confessa che è stata espulsa perché tra le due c'è una storia d'amore. Si parlava degli anni 30, degli anni 40, e naturalmente un scandalo, queste ragazze vengono portate via da questo collegio e rimangono queste due donne, e una di loro confessa all'altra che in realtà la bambina non ha detto, non ha mentito del tutto, ha mentito per molte cose, però in realtà lei le confessa di amare l'altra e quest'altra rimane così. Allora collega molti riferimenti, ogni volta che il suo ragazzo veniva a trovarla o l'altra si dava e non la vedevi più, oppure aveva un atteggiamento scontroso. Allora fa uno più uno e capisce, e le dice: ma tu dovevi dirmelo. E le dice: tu non l'avresti mai capito, non saresti mai più stata quella che sei, non avresti più sorriso con me, non avremmo più riso, non, se, ti saresti portata sulle spalle un peso atroce e io non me lo sarei mai permessa. E adesso ti dico la verità. E l'altra era sconvolta, dice: ho bisogno di prendere una boccata d'aria, perché tu sai che io ti voglio un bene dell'anima, ma non è quel bene che vorresti tu, è un bene diverso. Non solo, solo so da tempo. E allora lei esce e si salutano dalla finestra, e l'altra con un sorriso triste, e poi Shirley MacLaine, che era quella che amava, si è impicca. Io mi ricordo che pianse come una bambina, e ricordo quella giornata uggiosa che pioveva fuori, questo film mi ha sconvolto l'anima, e da lì che io ho tratto il testo di Gemma le altre, con un'altra storia, ma che finisce comunque drammaticamente. E sono storie di donne felici, donne che vogliono rinsavire, vogliono salvare la propria vita, il proprio status, donne che hanno la sfacciataggine di essere quello che sono, sfrontate, e donne che invece subiscono delle cose enormi che le umiliano, ma preferiscono essere umiliate dall'uomo che decidere di scegliere un'altra vita.
Piuttosto che restare sole o che restare senza quell'uomo, senza che quell'uomo considerano l'amore della loro vita. Alla fine di questa storia di Gemma, sono due i racconti di questo libro che sono autobiografici, diciamo che ti vedono protagonista. Uno è Gemma perché proprio è un
Gemma,
film
sì,
che ti ha colpito moltissimo, ti ha sconvolto.
E l'altro invece è un brano che è quella che... Oh, basta, mi sono rotta, adesso ti faccio vedere chi sono. E questo mi piace molto, perché una di loro ha fatto così, ha detto: io ho aspettato, ma adesso penso che se lui pensa di mettermi in un cantuccio come mette le cose vecchie, si sbaglia, ha sbagliato persona, adesso gli farò vedere cosa faccio.
Iniziamo ad ascoltarci Gemma. Vorrei leggere però ai nostri ascoltatori alcune righe dal libro, perché è una considerazione molto intima e anche molto contemporanea, mi sembra. Scrivi: Gemma rappresenta il candore nel riserbo della propria identità, è l'antitesi, il netto contrasto rispetto a come va oggi il mondo. L'identità di Gemma non dichiarata, non urlata, non sguaiata, non offerta al pubblico come un prodotto nuovo in promozione. Gemma rimane se stessa nel pudore dei propri sentimenti, che non va sbandierando in giro. Il suo è come un sussurro nel vento. Beh, questa è poesia. Ce l'ascoltiamo?
Volentieri, grazie.
Gemma arrossisce con gli occhi e diventa di ghiaccio se soltanto la tocchi. Gemma, che non parla per ore, come avesse un macigno nel fondo del cuore. Gemma, che si tiene in disparte alle feste fra amici, e lo fa quasi con arte. Gemma, che la scopro a guardarmi mentre vanto i miei amori e gli inganni. Ombre, Gemma, sempre troppo paziente, anche quando la tratto in un modo indecente. Gemma, che non ha figli o marito, perché in ogni sua storia ha perduto sempre. Lascia morire in un ridicolo stagno. Gemma, che ora m'apre il suo cuore in questo foglio sgualcito in colore.
Che emozione!
Sì, è commovente. Io quando la canto in pubblico mi commuovo, perché rivedo il film e rivedo qua. Io penso che ognuno debba vivere la propria vita nel modo che sente. E quando parlo in questa cosa della promozione, è che non mi piace sentire una ragazza o un ragazzo che debba per forza dire: io sono, non sono sul binario, io sono fluido. Sono fatti tuoi. È la tua vita che devi vivere, non devi condividerla con me. Devi viverla con la persona che, per la quale senti un sentimento. E quando uno sente un sentimento, c'è una frase che mi colpì di Bobby Darin, che era un grandissimo artista americano, che diventò il delfino di Frank Sinatra. E lui diceva: life is a shot, la vita è uno sparo. You don't have another chance, non hai un'altra opportunità. Pertanto credo che ognuno debba vivere, ma vive. È la tua vita, non devi raccontarla a me, devi viverla tu. O se no mi sembra quasi che tu voglia acquistarti del pubblico, e questo lo trovo brutto, atroce, offensivo e anche un po' truffaldino. Ecco, in questa è la cosa che non mi piace. Ognuno è libero di vivere come meglio crede, sentirsi felice, perché non ne abbiamo un'altra, non sappiamo cosa ci accadrà dopo. E quando sento questa canzone, a parte complimenti all'autrice, alla musica, perché il pezzo è veramente grandioso, ma sento di avere interpretato questo sentimento, questo bisogno di essere comprensivi con gli altri, consapevoli che gli altri forse hanno delle cose che tengono dentro di sé, che amerebbero raccontare, ma raccontare alle persone che amano, che sanno che le terranno per loro.
Un'intimità da rispettare, da, certo, condividere con cura.
Con cura,
con,
certo,
cura. Tra i messaggi vorrei leggertene almeno due. Che bella poesia questa canzone, grazie Rita, bella persona che è Gian Burrasca. E poi Patrizia scrive: una grandissima artista e una grandissima donna. Devo dire che era una Rita dolcissima questa che abbiamo ascoltato, anche la voce, no? Questa grinta incontenibile che ti caratterizza sempre, qui invece era sciolta, era in,
ma
una
io
dolcezza.
Ho due anime, io ho sempre avuto due anime, io ho sempre amato, mi piacciono le canzoni che ti danno delle emozioni. Io mi ricordo cantai Finalmente Libera di Barbra Streisand, era un pezzo bellissimo. Io ho sempre avuto due identità. Io sono o rocchettara o sono grintosa, o sono una che pensa, riflette, ama le cose che ti danno emozioni. Mi piace commuovermi, mi piace emozionarmi, e in tutti e due i sensi, sia che siano canzoni allegre che ti danno energia, siano canzoni che ti fanno riflettere. Io sono sempre stata doppia in questo senso.
anche quadrupla, perché ci sono anche due Rite, una sul palco e una fuori dal palco, no?
Sì.
Che convivono molto bene, ma sono
totalmente
diverso.
Sì, Rita è quella che taglia l'erba al giardino, se ne frega, va con la felpa, non c'è problemi. Io mi trovo qua, vivo in Svizzera da 56 anni e sono felice, perché hai la tua vita privata, nessuno ti rompe le scatole, mentre in Italia era molto difficile. L'altra invece è la pavone è sfrontata, la pavone non ha pudore, la pavone salta, balla, si muove, scende in sala, è diversa. Però convivono bene insieme. Sarà che io sono cuspide, sono l'ultimo giorno del leone e nasco 2 ore prima che diventi vergine. La vergine è la metodicità che io ho. Io sono una che ci tiene le camicie, le metto a posto bene.
Stiri bene le camicie.
Stiro bene le camicie.
Doti facevo insospettabili.
Lavoravo come camiciaia a Torino quando avevo 12 anni, appena finito le scuole dell'obbligo. E poi invece sono la casinara, quella che in scena fa, inventa, parla, scende, è spudorata. Però queste due persone convivono bene insieme, un dualismo felice, una trova reciprocità nell'altra, è molto bello tutto questo. Io amo Rita come amo la pavone.
Si completano perché poi la pavone è anche mondana, mentre Rita magari ama stare in giardino con Gioia.
Sì, con Gioia, la mia cagnetta che è un ibrido. Mi hanno detto che in Alpenzeller si chiamano così.
Alpenzeller?
Sì, ed è molto dolce. E lei capisce quando io vado a dormire la sera o quando vado al pomeriggio non ci vado, e allora vado a dormire con la mia amica oppure con i figli. Oppure alla sera invece viene direttamente da me. Aspetta l'ultimo saluto, si fa coccolare. Amo le bestie, i cani soprattutto. Ne ho avuti tantissimi.
Sono sempre stati cani, sì, nella tua vita?
Sì, sì, credo che se non esistessero bisognerebbe inventarli. Ma anche delle volte ho avuto dei barboncini, ho avuto dei bassotti, ho avuto dei cani col pedigree. Delle volte ho preso dei cani
meticci, adottati.
Meticci, sì. Non vado mai nelle cose, però, a prenderli perché vederli soffrire, che cercano il tuo aiuto e tu non puoi averne 10, capito? Allora me le faccio regalare, magari il cagnetto che mi è piaciuto. Gioia l'abbiamo preso da un turco che lo teneva con una catena, era un'anima piccolissima. Io ho detto: ti do 12, ti do 20 euro, ma mi dai questo cane. E lo ha preso, è Gioia, veramente una gioia, è veramente una. La curiamo con affetto e lei riconosce subito. Stamattina ha riconosciuto l'autista, ma sapeva che c'era qualcuno fuori che abbaiava. Sì, sì.
E tra queste narrazioni, questi racconti di queste donne, qual è quello che ti ha forse colpito di più, che ti è rimasto di più nel cuore? Uno è senz'altro questo, che ha ispirato Gem.
No, ce n'è uno che non ascolterete, ma si chiama Come la prima volta, ed è la mia storia. Nessuno l'ha capito, neanche i fans, che io parlavo di me stessa. Parlo di Come la prima volta è la storia di una ragazzina dalla sua infanzia, adolescenza, al primo amore sconosciuto, appunto. Ed è basata sui sapori e gli odori, perché i profumi compensano la nostra vita. Delle volte cammini in un parco e ti trovi con qualcosa, dici: oddio, questo mi ricordo quando sono andata quella volta, oppure quel ragazzo, non so che profumo portassi, ma era questo. Oppure odori cattivi che tu dici: Dio mio, che mi ricordo quella la città dove abitavo. Io abitavo in via Malta e avevamo tutte case davanti, io potevo vedere quello che mangiava il mio conquilino di fronte, ed era così. E questa è stata, è personale. Invece poi ci sono quelle storie in cui ci dice appunto: svegliati che ora di due schiaffoni, svegliati che è il momento di riprendersi la propria vita.
Infatti questo è un testo di quelli che sorprenderà il pubblico, perché si scopre poi che sei proprio tu, che tra l'altro sei sempre stata corteggiatissima anche da uomini molto ambiti, il primo tuo marito, uomo ambitissimo.
Ma io mi sono sentita sempre dire alla ragazzina: è bruttina, ma manco per... Io non mi ritengo affatto bruttina. Io il fascino che può emanare una persona non dipende da quanto sia bella. Totò non era bello, ma quanto era affascinante. A stargli vicino, io ho fatto un film con lui, no? Rita, Totò e Rita, la figlia americana. Ed era un uomo di un fascino incredibile, nonostante la bocca storta, il naso. E quando parlava, tu rimanevi affascinata. Io capivo perché le donne si innamoravano di lui. Allora io non ho, secondo me le donne belle sono Ava Gardner, sono Grace Kelly, sono Sophia Loren.
Erano altri canoni.
Altri canoni, ma erano belle veramente di loro, non rifatte. Ecco, questa è la cosa importante. Che poi il mondo ti dice: sono rifatta, e quello dice: ah, è rifatta. Non è rifatta perché non si rifà, non accontenti mai nessuno. Io ho sempre trovato di avere qualcosa, perché tutti dicevano:
beh, bruttina no, non è vero, non, no, sei mai stata
poi
bruttina.
Negli anni 30,
avevi
40,
questi occhioni giganteschi,
sì,
ma minuta.
Negli anni che avevo 30-40 anni ci sono delle mie fotografie che sono notevoli. No, non me ne è mai fregato nulla. Io lavoro di voce, è quello che mi interessa. Poi, se posso piacere, sono contenta. Se non piaccio, non me ne frega niente.
Però, insomma, hai fatto girare la testa a tanti uomini, anche importanti,
registi, musicisti, attori.
Uomini molto in vista, molto ambiti.
E ho sposato un gran figo. Perché mio marito, quando l'ho conosciuto io, ragazzi,
Tedirino ha fatto girare la testa a mezzo mondo,
e aveva delle belle donne che gli stavano dietro.
E lui dice, ha detto ancora non molto tempo fa, che il momento più bello della sua vita è stato il primo bacio a Rita Pavone.
Sì, lui mi ha detto, quando ci siamo innamorati, lui mi ha detto: e per me sarà per sempre. Ed è bella,
e così questa, è stato.
Così è stato. È stato, appunto, io penso, da ragazzina, quelli che mi facevano il filo dicevano: la Pavone, no, Rita non è bellissima, ma c'ha qualcosa. E io questo qualcosa mi sono sempre chiesta cosa fosse, però era...
Non ti sei mai data una risposta?
No, non mi sono mai data una risposta, perché io mi sono sempre piaciuta. E questo a vivere bene con te stessa è una grande forza.
Quello è vero, ma cos'è che ha sempre fatto girare la testa agli uomini, secondo te?
Ma non lo so, io non dico a tutti gli uomini.
Il fatto di essere
parte,
anche forse...
Una parte di loro aveva delle cotte per me, ma forse...
Fuori dai canoni,
forse perché...
Tradizionali dell'epoca.
Ecco, sì, forse completamente diversa, ma Liza Minnelli non era bella come sua madre, però ragazzi, in scena ti acchiappava. Secondo me c'è qualcosa che crea qualcosa. Barbara Streisand, che io ho conosciuto, aveva questo nasone grossissimo, lunghissimo, eppure aveva questo fascino da... Non aver paura, che posso soltanto farti del bene, detto tra virgolette. Cioè, secondo me no, è il fascino, è qualcosa di interiore che tu non sai neanche di possedere, e che magari funziona su molte cose, funziona sugli altri, funziona sulla gente. Io non me ne sono mai fatto un problema, né di essere bella né di non esserlo. Io faccio la cantante, il mio lavoro è quello.
E il mio grande amore l'ho trovato.
E l'ho trovato.
Due splendidi figli, Alessandro e Giorgio. E questo, diciamo, successo in ambito musicale, artistico, nella carriera, la notorietà nel mondo, grande riconoscimento, grande affetto, anche amore e anche grande, diciamo, attenzione da parte del mondo maschile. Come si colloca nel femminile? C'è complicità? C'è stato più antagonismo? C'è stata un po' di invidia?
Ma io mi sono sempre circondata di persone che ritengo che mi vogliono bene. che se io dovessi buttarmi a mare si buttano anche a loro, e questa è una cosa che ti dà una grande tranquillità interiore. E quelle che frequento le frequento, qualche volta scappa l'amicizia, per esempio tra me e Patti Pravo c'è una grandissima e bellissima amicizia, come c'era con Giuni Russo. Ci sono persone che alle quali tu puoi confidare, ti puoi lasciare andare, fai le tue risate, capisci il personaggio e capisci quando quello che ha detto, anche se è apparso ad alcuni magari forte, non era l'intenzione di essere forte. E questo, secondo me, certo, trovo che ci sia molta più comunione, comunella tra uomini. I maschi tra di loro non hanno difficoltà, legano subito, le donne fanno difficoltà a legare, però se legano diventa sorellanza, diventa qualcosa che condividerai per tutta la vita. Se ti dicono stai bene così, o se ti dicono no, non metterei quello, è perché lo pensano veramente, per non farti fare una figura brutta. Questo lo trovo bellissimo, lo trovo bellissimo, e quando accade mi fa piacere.
Quindi è un po' più rara l'amicizia fra donne, ma è preziosa.
È preziosa, vero, sì. È come una bella, un bello smeraldo, te lo puoi portare al dito e ne sei cosciente. E quando io parto, che vedo, che mi, magari mi mandano, ti ho vista l'altra sera, Dio che forza! E mi fa tanta gioia.
E torniamo a questa sera, Rita Pavone, questa sera in cui vi incontrate con tutte queste amiche e non amiche, perché sono amiche di amiche che tu conosci quella sera, e nasce appunto questa come dire, convergenza, comunione, condivisione di vissuti, di sentimenti, di amore. Al centro c'è l'amore e ci sono soprattutto i rapporti con gli uomini, o in un caso fra due donne, ma è l'amore un po' al centro
sì,
di tutto.
Sì, l'amore, non so, loro cercavano forse solidarietà, io non sapevo come accettare queste confessioni che trovavo, ma perché me le racconti? Ci conosciamo da poche ore, qualcuno la conoscevo perché era importante come personaggio, e mi aspettavo avesse lei la capacità di tenere le redini, invece erano gli altri che tenevano le sue. E allora e poi invece altre che...
C'era un desiderio proprio di condivisione.
Di condivisione, che io ho faticato molto ad accettare, e mi sono portato questo dietro per molti giorni, anche per mesi, ma è stato il vino, è stato il prosecco, è stato lo spritz, ma è stato qualcosa che gli ha permesso di dire queste cose, io non le avrei mai dette, però ho capito la sofferenza, ma ho capito anche, per qualcuno provavo veramente simpatia, volontà di aiutarla. Altre invece dicevano, ma datti una scrollata, ma perché devi essere, sei così potente, sei così in grado di poter alzare le spalle e di mandare al diavolo questo essere, e preferisci soffrire l'umiliazione che ti fa patire che non soffrire per una volta il distacco. E che poi sono le stesse donne che magari maltrattate, quando vanno in giro vanno sotto braccio e così fanno vedere il loro uomo, come dire io ce l'ho, voi non ce l'avete. È tristissimo tutto questo. E allora è nato questo libro, è stato questo disco, che poi è diventato un libro senza neanche saperlo.
Perché il filo conduttore forse è proprio questo. Alcune storie sono felici in realtà, e alcune sono appassionati, e proprio con una finisce con il matrimonio a cui tu stai andando proprio mentre scrivi il libro. Alcune però hanno proprio questo aspetto di sofferenza e di quasi di impotenza, cioè l'incapacità di lasciare, di rompere con la persona che sappiamo benissimo che ci sta umiliando e ci sta torturando, ci sta distruggendo giorno per giorno. Cosa impedisce a questo meccanismo di rompersi? Te lo sarai chiesta, perché poi capita di sentire i racconti delle amiche o sentire storie, narrazioni.
Non ho in mano una cosa da poter dire.
Un'impressione.
C'era in me una profonda tristezza di sapere che, per esempio, Amore a metà, di sapere che questa sta insieme a una persona che sa che lo tradisce da mattina a sera, da quando si sono conosciuti, e lei ti ridice che, ma lui mi ama profondamente, sono io che non sono in grado di dargli quello che lui mi vorrebbe, e allora quello che lui vorrebbe lei gli permette di cercarlo altrove, anche se ogni volta che lui torna lei si rende conto di avere accanto una persona che è assente, che non ha pudore, che non ha che va a letto dopo essere andato a letto con tante altre, e va a letto con questa donna portando tutti gli odori, gli aromi dell'altra, eppure tu accetti tutto questo. Io lo trovo masochistico tutto ciò, però non riuscivo a capire come poterla aiutare, perché lei non voleva farsi aiutare, lui non lo sa che io so tutto questo. Però lui mi ama, perché da me non pretende quello che pretende dagli altri. Verso di me ha un amore vero. E come scombinarle le carte? Io non ero capace di farlo.
E certo, poi ognuno ha diritto di vivere. Diritto la di coppia vivere. È insondabile, va, ecco, sì, no? Va sì. Guardata da fuori e rispettata.
Magari ti fai odiare nel momento stesso, però ti aprono l'anima e ti dicono delle cose che... io non accetterei mai, io preferirei una coltellata a tutto questo, capito? Cioè vedere, sapere tutto e sapere che comunque lui torna da te perché sei il punto di riferimento. Triste, triste, triste.
Poi invece però c'è un capitolo che parla di una voglia matta di darmi a chiunque sia, anche se è immorale, senza poesia, perché lui con cui condivido il letto mi spreme il cuore ma senza darmi affetto. Questa è una delle reazioni, delle forme di un amore magari non corrisposto come ci si aspetterebbe, ma che trova una sua espressione, diciamo così.
Sì, lei finalmente dice: io ho sofferto fino adesso, tu torni a casa, parli soltanto di te, non ti chiedi mai cosa io abbia fatto, parli di quello che tu hai fatto. Ma di quello non ti viene in mente di dirmi ma come è passata,
come stai, come è andata
la tua giornata, così. E tutto questo io a un certo punto ho l'impressione che potrei essere come le cose vecchie, cioè sono diventata un portaritratti. C'è la mia foto o ci sono dei quadri in casa, ci sono degli oggetti che tu ritieni che facciano parte dell'ambiente, ecco, e io faccio parte dell'ambiente. Adesso mi sono rotta, io mi darei a chiunque, naturalmente, che mi piaccia. E passerei qualcuno che veramente pensa a me in quel momento e soltanto a me, non ha altri problemi per la testa. E non è detto, può darsi che la cosa finisca lì con un bye bye, ma può darsi che la cosa possa... ci vediamo alla prossima, perché se questo mi mette dentro allegria, e questo me lo disse una ragazza, questo mi mette dentro allegria, io lo farò prima o poi. Lui si renderà conto che io cercherò qualcosa altrove, che mi darà gioia, che mi dà felicità, che mi darà voglia di vivere.
E allora Cercasi, questo ha ispirato...
Mercenario d'amore.
Il brano Mercenario d'amore, ne ascoltiamo un passaggio.
futuro donna, io credo ciecamente.
E allora cercasi un mercenario d'amore, Rita Pavone in studio con noi.
No, stavo valutando che le sonorità sono 36 anni fa, sono freschissime, sono, ho fatto un lavoro, io mi sono sempre innamorata di questo mestiere e volevo sempre riuscire a conoscerlo al meglio. E allora come ho cominciato a trovare i musicisti giusti, le persone giuste che lavorassero con me, e ci sono delle sonorità, me lo diceva Carlo Massarini, che all'epoca non lo passava il mio disco, però che adesso ogni tanto viene con me quando faccio i live, faccio un piccolo live, piccolo, canto quasi 2 ore, però live nel senso che siamo soltanto 2 musicisti, un chitarrista e un tastierista, e poi c'è Carlo Massarini alcune volte che ci raccontiamo racconto un po' la mia storia, e lui dice: cavolo, ma vivi dei bei suoni, volevo dire, però non te ne sei accorto al momento.
No, ci sono dei suoni messo un po',
cioè, modernissimi, per pensare che sono passati 36 anni.
Davvero?
E quando uscì questo disco io ricevetti delle recensioni magnifiche, ma a dir poco grandiose, dicendo è una Pavone completamente nuova, una Pavone completamente da studiare, solo che per le tematiche toccate era pericolosissimo.
E non passò in radio.
No, c'era questo, poi parli di un amore diverso, lasciamo stare.
Beh, anche l'amore mercenario.
Mercenario, così, era veramente era volersi nascondere dietro a un foglio di carta.
Eri troppo avanti?
Sì, ero troppo avanti, devo dire la verità, forse ero troppo avanti, erano i tempi, non erano maturi.
In molti l'hanno detto che eri molto troppo avanti.
Eh sì, Luca Bizzarri lo disse durante una trasmissione, no, un post, disse: quando noi arrivavamo la Pavone era già ripartita. Ma io ho sempre avuto questo, per esempio io ho fatto un album, mi ricordo, di canzoni di altri artisti famosi, che si chiamava, all'estero si chiamava Rita in discoteca, dove prendevo dei pezzi che io ho amato tantissimo, ma rifacendoli come l'avrei risentiti io, tipo Sapore di sale, non era sapore di sale, sapore di mare, ma era sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Cioè, ne ho fatto un'altra cosa e divenne un successo a Cuba, ragazzi, andava per la maggiore, tanto vero che ci incontrammo una volta a Cuba al Festival di Baradero, e c'era anche Gino Paoli, e viene chiesto a me quel suo pezzo Sapore di sale, sapore di male, bellissimo. Dico: no, guardi, l'ha scritto il maestro Paoli, perché Gino è un grande autore, ma ha un caratterino, ragazzi, avevo paura che mi mangiasse. Io ho sempre avuto questa tentazione di fare delle cose diverse. Il mio ultimo grande disco è stato Masters, dove io ho preso tutte le canzoni che amavo, che volevo, avrei fatto nel mio periodo, o che viaggiavano parallelamente con me nel momento del mio successo, o che appartenevano prima che io arrivassi, e l'ho voluto rifare. Ho fatto questo disco che mi è costato una botta, ma che mi sono detta: io c'ho già la Jaguar. cuore, che me ne frega di un'altra auto. Io mi faccio un disco come dico io, ed è stato un disco che ha avuto delle recensioni, pupi avati, ma hanno scritto di tutto. E veramente l'ho fatto con grande gioia, perché questo è un mestiere che amo profondamente, che amo. E solo se ami qualcosa, tu fai, ti prodighi a fare quel lavoro, dall'altro non ti interessa.
È una vita piena d'amore la tua, per la musica, per tuo marito, per i tuoi figli, per la vita, per le grandi sfide. Possiamo dire che l'amore ha guidato un po' la tua vita?
Sì, io sono molto fortunata, ringrazio quel signore che sta lassù, perché c'è sempre stata una grande volontà di aiutarmi, di venirmi incontro, anche nei momenti più difficili. Io ho sempre avuto la sensazione che qualcuno guidasse la mia vita. E questa sensazione la porto con me con grande gioia, fare un mestiere che tu ami. Io vado in palcoscenico e sono più felice io di esserci lì.
Ancora più felice del pubblico.
Beh sì, non so come dire. E forse per quello che vado avanti da anni e c'è questo grande amore ancora per me. È difficile mantenere, perché arrivare è facile, facilissimo, ma rimanere che dura. Perché devi cercare di acquistarti una fetta di gente che fino a ieri non ti ha filato, non ti conosce, conosce soltanto la vecchia Rita, e quando arriva lì e tu gli fai, non so, dei pezzi che non si aspettano, tipo, non so, come fly with me, let's fly away, loro dicono, ma canta anche questo, ma riesci a fare anche questo? Sì, riesco a fare anche questo, perché se faccio questo mestiere devo conoscerlo a fondo questo mestiere.
Tra i vari messaggi che ci sono arrivati, ti leggo almeno questo. Rita Pavone: che gioia sentirla parlare e rivelarsi. Quel non so che le si attribuisce, la sua gioia di vivere, la sua vivacità e vitalità, la simpatia, cuoricino. Sembra sempre una ragazza, come non amarla, unica, sincera e spontanea e anche profonda e sensibile. E poi c'è un altro messaggio con una foto bellissima di un cane, un bullo francese mi sembra. La signora Pavone avrebbe un posticino per questa cagnolina.
Fino a che ci sarà gioia sarà difficile, poi potrebbe anche accadere, perché no?
Come ami trascorrere il tuo tempo libero? Hai un giardino incantato con fiori?
Mi piace
di ogni
piantare,
tipo.
Pianto cose e le metto nel posto sbagliato, perché avevo piantato una piccola magnolia e adesso è diventata enorme e dobbiamo sempre potarla. No, mi piace quello, mi piace la settimana enigmistica. Io il giovedì, per me è come mio padre. Mio padre mi ha passato questa passione, leggendo, scoprendo parole nuove. Tu tieni sempre la vecchia e poi la confronti con la nuova, così capirai cosa è sbagliato o cosa significava. E la settimana mistica io deve essere pulita, ben stirata, non può essere strana. Sì, una cosa da un po' da mattoide, però così mi piace queste cose. Poi mi piace occuparmi del giardino. Io taglio le piante, taglio tutti gli anni le ortensie e le taglio.
C'è un'ortensia enorme.
Sì, una enorme davanti a casa che non Giorgio dice non si entra più, ma anche sotto mi piace metterle e le parlo. Io ho tagliato, adesso ho messo tutto, poi tocca a te fare le cose, perché io più di questo non posso fare. Ma tutti gli anni spuntano, vengono su meravigliose. Tutti i fiori che io metto sentono, anche adesso mi hanno regalato la ragazza di Alex, mi ha regalato, Alex che tra parentesi lavora qui tra voi.
E lo salutiamo.
Grazie, un bacione e gioia. Niente, mi ha portato una calla bellissima e questa dopo un po' è morta e ne è nata un'altra. E ogni volta che passo davanti dico, Dio quanto sei bella, ma sembra che si allarghi, sembra una cosa strana, ma più uno, io gli faccio i complimenti, più diventa bella. La larga, maestosa. No, c'ho uno speciale, c'ho il dito verde per le piante, per piantare, per fare fiori, queste cose, e mi piacciono molto. Così come mi piace fare i lavori tipo, non so, smaltare le vecchie seggiole, sono cose che mi attraggono molto, perché l'ho fatto, ci sono riuscita, però
soddisfazione.
Mi piace. Soddisfazione, sì, con me stessa, sì, veramente.
Parli molto dei profumi, dei sapori, dei ricordi, lo hai citato anche prima, stiamo parlando di Gemma e le altre, questo libro che è appena uscito per la Nave di Teseo, Donne ferme, donne che camminano, in cui tu racconti anche appunto di quale ruolo centrale abbiano i ricordi, i profumi e le sensazioni che ti tornano alla mente attraverso, ad esempio, l'olfatto. E parli anche, ad esempio, di come sono diversi i profumi del mare. Cioè il mare quando
è
un mare di vita e un mare quando invece è più, esatto, tormentato, più cattivo. E poi però racconti anche di quanto ami il mare, ma di quanto ami poi però l'inverno, con il freddo fuori, il camino, le scintille, gli abeti innevati.
Mi piace, io non potrei mai passare un inverno al mare, sono come Ruggeri, il mare d'inverno non mi interessa, mi mette tristezza, mi mette solitudine, le montagne innevate, i pini, il calore del camino, non me lo perderei mai, non è una cosa che, forse perché ho sempre vissuto appunto il Via Malta, il Borgo San Paolo adesso è città, ma quando ci sono stata a abitare io, quando ci ho vissuto fino nel 58, io mi ricordo soltanto grandi prati, grandi, eravamo in campagna, eravamo un'aperta campagna, non c'era nulla. Però mi è sempre piaciuto questo vedere i gelsomini, vedere le piante che buttavano i fiori che non conoscevo, piccole cose, piccoli ranuncoli che venivano fuori ma avevano. E questi mi portavano un buon sapore. E io in una canzone ricordo questi odori, questi profumi, così come ricordo com'era piccola, brutta la mia casa, la casa dove vivevo io, che erano due stanze e diventavano praticamente un appartamento, perché c'era questa sala da pranzo che era tinello e poi diventava camera da letto per i miei fratelli, io che vivevo tra il bagno e la porta d'uscita di casa.
In un divanetto corto, divanetto piccolino. Corto
che, però ho trattenuto la vecchia radio che avevamo una volta, che era, e il lettino ce l'ho, che non è un lettino, è proprio un divanetto che sta in camera di Giorgio, di mio figlio Giorgio, perché io penso che bisogna ricordare le cose che si sono amate. L'odiavo quel lettino perché penso che sia per colpa sua che io non sono cresciuta, dovevo stare lì dentro
perché era piccolino, era stretto tra la cucina e l'ingresso,
tra il bagno, oltretutto io conoscevo come stava la mia famiglia fisicamente, perché ero proprio davanti al bagno con i piedi e alle spalle c'avevo l'uscita che dava sulle scale. Però io quel divano l'ho sempre amato, l'ho trovato, che bisogna saper ricordare e saper amare anche qualcosa col quale hai condiviso molto tempo della tua vita, molto spazio.
Che bello. E poi ti ha portato comunque lontana, sei arrivata lontano.
Sì,
quindi
sono riuscita ad arrivare lontano lo stesso, ma non l'ho dimenticato il grosso grammofono che mi ha permesso di sentire ancora i vecchi dischi, quelli che si rompevano con la puntina di ferro, e di conservarlo perché è comunque un particolare importante. Domani può essere, mio figlio lo venderà sicuramente. ma per me, fino a che io ci tengo perché ricorda un momento della mia vita felice, perché io, nonostante una povertà dignitosa, ho vissuto una infanzia felicissima e anche un'adolescenza molto bella. Ma tanto io non rammarico nulla. Poi è arrivato il successo e anche quello mi ha fatto gustare sapori diversi, conoscere Pelé, conoscere Maradona, vedere John
Elvis,
Charles,
Elvis anche.
Elvis, i Beach Boys, Eric Burdon, The Animals, le Supremes, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, io, la sorella di Kennedy, Pat Kennedy, c'ho una fotografia bellissima con lei, cioè la sorella del Presidente degli Stati Uniti, è stata la mia vita un vortice di cose belle e io ho saputo gustarla, a differenza di quello che succede alle nuove generazioni che perdono subito la testa. Devono sapere che arrivare è facile e rimanere che è difficile, perché bisogna che tu entri nella mentalità altrui e avere anche una vocalità che ti permette di farlo.
Che meraviglia, e noi staremmo ad ascoltarti davvero per ore. E comunque ti aspettano ancora tante tante cose belle in questa vita meravigliosa. Rita Pavone, grazie di cuore.
Grazie Michele per avermi invitato, grazie ai tuoi ascoltatori, è stata veramente una bella mattinata.
Grazie di cuore Rita Pavone. Da Michela Daghini un saluto.